Dopo aver approntato tutto ciò, mentre oramai Lucterio era stato fermato e arretrava, perché riteneva pericoloso inoltrarsi nelle zone presidiate, Cesare si dirige nelle terre degli Elvi, le Cervenne, monti che segnano il confine tra Arvenni ed Elvi, ostacolavano il cammino. La stagione era la più inclemente, la neve molto alta. Tuttavia, spalò la neve per una profondità di 6 piedi. Si aprì un varco, grazie all'enorme sforzo dei soldati, e raggiunse i territori degli Arverni. Piombò inatteso sui nemici, che si ritenevano protetti dalle Cervenne come da un muro. Mai, neppure un uomo isolato, in quella stagione era riuscito a praticarne i sentieri. Ordina ai cavalieri di effettuare scorrerie nel raggio più ampio e di seminare il panico tra i nemici quanto più potevano. La voce e le notizie ben presto giungono a Vercingetorige. Tutti gli Arverni, spaventati, lo attorniano e lo scongiurano di pensare alla loro sorte, di impedire ai Romani le razzie, tanto più ora che vedeva tutto il peso della guerra ricadere su di loro. Sotto la pressione delle preghiere, sposta il campo dalle terre dei Biturgi in direzione degli Arverni. Ma Cesare si trattiene nella regione degli Arverni 2 giorni. Prevista la mossa di Vercingetorige, si allontana col pretesto di raccogliere rinforzi e cavalleria. Affida il comando al giovane Bruto e lo incarica di compiere in ogni direzione scorrerie con la cavalleria, il più lontano possibile. Dal canto suo avrebbe fatto di tutto per rimanere lontano dal campo non più di 3 giorni. Impartite tali disposizioni, contro le attese dei suoi, si reca a Vienna, forzando al massimo le tappe. Sfrutta la cavalleria fresca, lì inviata molti giorni prima, e senza mai interrompere la marcia né di giorno né di notte, attraversa il territorio degli Edui verso i Lingoni, dove svernano 2 legioni. Così, se gli Edui gli avessero teso qualche insidia, li avrebbe prevenuti con la rapidità del suo passaggio. Appena giunto, invia messi alle altre legioni e le raccoglie tutte in un sol luogo, prima che gli Arverni potessero sapere del suo arrivo. Quando ne è informato, Vercingetorige riconduce l'esercito nei territori dei Biturgi e da qui raggiunge e comincia a stringere d'assedio Gorgobina, una città dei Boi, popolo che Cesare aveva qui stanziato sotto la tutela degli Edui dopo averlo sconfitto nella guerra contro gli Elvezi. La mossa di Vercingetorige metteva in grave difficoltà Cesare, incerto sul da farsi. Se per il resto dell'inverno avesse tenuto le legioni concentrate in un sol luogo, temeva che la caduta di un popolo vassallo degli Edui potesse causare una defezione generale della Gallia, visto che lui non rappresentava una garanzia di difesa per gli alleati. D'altronde, se avesse mobilitato l'esercito troppo presto, lo preoccupava l'approvvigionamento di grano per i disagi del trasporto. Gli sembrò meglio, tuttavia, affrontare qualsiasi difficoltà piuttosto che subire un'onta così grave e alienarsi l'animo di tutti i suoi. Perciò incita gli Edui a occuparsi del trasporto dei viveri e invia messaggeri ai Boi per informarli del suo arrivo ed esortarli a mantenere i patti e a reggere con grande coraggio all'assalto nemico. Lascia ad Agedinco 2 legioni con le salmerie di tutto l'esercito e parte alla volta dei Boi. 2 giorni dopo giunse a Vellaunoduno, città dei Senoni. Non volendo lasciarsi i nemici alle spalle per facilitare i rifornimenti, cominciò l'assedio e in 2 giorni costruì tutt'attorno un vallo. Il terzo giorno la città gli invia emissari per offrire la resa. Cesare esige la consegna delle armi, dei giumenti e di 600 ostaggi. Lascia il legato Trebonio a sbrigare la faccenda e punta subito su Cenabo, città dei Carnuti, per coprire al più presto la distanza. Pervenuta soltanto allora la notizia dell'assedio di Vellaunoduno, i Carnuti pensavano che le cose sarebbero andate per le lunghe e preparavano una guarnigione da inviare a Cenabo. Qui Cesare giunge in 2 giorni. Pone il campo dinanzi alla città, ma è costretto a rimandare l'attacco all'indomani, vista l'ora tarda. Comanda ai soldati di approntare il necessario per l'assedio e dà ordine a 2 legioni di vegliare in armi, temendo una fuga di notte dalla città, in quanto un ponte sulla Loira collegava Cenabo con la sponda opposta. Poco prima di mezzanotte i cenabenzi uscirono in silenzio dalla città e cominciarono ad attraversare il fiume. Appena ne è informato dagli esploratori, Cesare invia le due legioni che, per suo ordine, si tenevano pronte all'intervento. Dà fuoco alle porte, irrompe in città e la prende. Ben pochi sfuggono alla cattura, perché il ponte e le strade, stretti com'erano, avevano ostacolato la fuga del grosso dei nemici. Saccheggia e incendia la città, dona ai soldati il bottino, varca con l'esercito la Loira e perviene nei territori dei Biturgi. Vercingetorige, non appena è messo al corrente dell'arrivo di Cesare, toglie l'assedio e gli si fa incontro. Cesare aveva intrapreso il blocco di una città dei Biturgi, Noviodunum, posta lungo la sua strada. Dalla città gli erano stati inviati emissari per scongiurarne il perdono, la grazia, al fine di condurre a termine il resto delle operazioni con la rapidità che gli aveva fruttato la maggior parte dei successi, impone la consegna di armi, cavalli e ostaggi. Una parte degli ostaggi era già stata inviata, al resto si stava provvedendo. In città si erano addentrati alcuni centurioni con pochi legionari per raccogliere le armi e i giumenti, ma ecco che in lontananza si scorge la cavalleria nemica, che precedeva l'esercito di Vercingetorige. Non appena gli abitanti la videro e nacque in loro la speranza di rinforzi, tra alte grida cominciarono a impugnare le armi, a chiudere le porte, a riversarsi sulle mura. I centurioni presenti in città, essendosi resi conto dal loro comportamento che i Galli avevano preso qualche nuova decisione, sguainate le spade, assunsero il controllo delle porte e condussero tutti loro in salvo. Cesare ordina alla cavalleria di scendere in campo e ad attaccare battaglia. Poiché i suoi erano in difficoltà, invia in loro appoggio circa 400 cavalieri germani, che fin dall'inizio della guerra era solito portare con sé. I Galli non riuscirono a resistere all'attacco e volsero le spalle. Si rifugiarono presso il loro esercito in marcia, ma subirono gravi perdite. Di fronte alla rotta della loro cavalleria, gli abitanti della città, presi nuovamente dal panico, catturarono i presunti responsabili dell'istigazione del popolo e li consegnarono a Cesare, arrendendosi. Sistemata la questione, Cesare si diresse ad Avarico, la più importante e munita città dei Biturgi, posta nella regione più fertile. Era convinto che, presa Avarico, avrebbe ridotto in suo potere i Biturgi. Vercingetorige, dopo tanti continui rovesci subiti a Vellaunoduno, Cenabbo e Noviodunum, convoca i suoi a concilio. Occorreva adottare, spiega, una strategia ben diversa rispetto al passato. Bisognava sforzarsi con ogni mezzo di impedire ai romani la raccolta di foraggio e viveri. Era facile, avevano una cavalleria molto numerosa e la stagione giocava in loro favore. I romani non avevano la possibilità di trovare foraggio nei campi, dovevano dividersi e cercarlo casa per casa. Tutte queste truppe di giorno in giorno le poteva annientare la cavalleria. Poi, per la salvezza comune, era necessario trascurare i beni privati. Occorreva incendiare i villaggi e case in ogni direzione, dove sembrava che i romani si sarebbero recati in cerca di foraggio. Le loro scorte, invece, erano sufficienti, perché sarebbero stati riforniti dal popolo nelle cui terre si fosse combattuto. I romani o non avrebbero potuto far fronte alla mancanza di viveri o si sarebbero allontanati troppo dall'accampamento, esponendosi a grossi rischi. E non faceva alcuna differenza tra ucciderli o privarli delle salmerie, perché senza di esse non si poteva condurre una guerra. Inoltre bisognava incendiare le città, che per fortificazioni o conformazione naturale non erano del tutto sicure, in modo da non offrire ai disertori Galli un rifugio e ai romani l'opportunità di trovare viveri o far bottino. Se tali misure sembravano dure o severe, dovevano pensare quanto più dura sarebbe stata la schiavitù per i figli e le mogli e la morte per loro stessi, destino dei vinti. Il parere di Vercingetorige riscuote il consenso generale. In un solo giorno vengono date alle fiamme più di 20 città dei Biturgi. Lo stesso avviene nei territori degli altri popoli. Ovunque si scorgono incendi. Anche se tutti provavano grande dolore per tali provvedimenti, tuttavia si consolavano nella convinzione di avere la vittoria pressoché in pugno e di poter recuperare a breve termine i beni perduti. Nell'assemblea comune si delibera su Avarico, se incendiarla o difenderla. I Biturgi si gettano ai piedi di tutti i capi galli, li pregano di non costringerli a incendiare di propria mano la più bella o quasi tra le città di tutta la Gallia, presidio e vanto del loro popolo. Sostengono che si sarebbero difesi con facilità, grazie alla conformazione naturale della zona. La città, circondata su quasi tutti i lati da un fiume e da una palude, aveva un unico accesso, molto angusto. La loro richiesta venne accolta. Vercingetorige, in un primo momento contrario, aveva poi acconsentito, sia per le loro preghiere, sia per la compassione che tutti provavano. Si scelgono per la città i difensori adatti. Vercingetorige segue Cesare a piccole tappe e a scaglie e sceglie per l'accampamento un luogo munito da paludi e selve a 16 miglia da Avarico. Lì, mediante una rete stabile di esploratori, ora per ora si teneva al corrente delle novità di Avarico e diramava gli ordini. Sorvegliava tutti i nostri spostamenti. Quando i legionari si disunivano, dovendo per forza di cose allontanarsi in cerca di foraggio e grano, li assaliva, procurando loro gravi perdite, sebbene i nostri, per quanto si poteva provvedere, adottassero ogni sorta di misura per muoversi, a intervalli irregolari e seguire vie diverse. Cesare pose l'accampamento nei pressi della zona che, libera dal fiume e dalle paludi, lasciava uno stretto passaggio, come abbiamo in precedenza illustrato. Cominciò a costruire il terrapieno, a spingere in avanti le vie, a fabbricare due torri. La natura del luogo infatti impediva di circondare la città con un vallo. Quanto all'approvvigionamento di grano, non cessò di raccomandarsi ai boi e agli edui. Quest'ultimi, che agivano senza zelo alcuno, non risultavano di grande aiuto. I primi, invece, non disponendo di grandi mezzi, perché erano un piccolo popolo e debole, esaurirono in breve tempo le proprie scorte. Una totale penuria di viveri dovuta alla povertà dei boi, alla negligenza degli edui e agli incendi degli edifici, attanagliò l'esercito a tal punto che per parecchi giorni i nostri soldati rimasero senza grano e placarono i morsi della fame grazie ai capi di bestiame tratti dai villaggi più lontani. Tuttavia non si udì da parte loro nessuna parola indegna della maestà del popolo romano e delle loro precedenti vittorie. Anzi, quando Cesare interpellò ciascuna legione durante i lavori e disse che avrebbe tolto l'assedio, se la mancanza di viveri risultava troppo dura, tutti, nessuno eccetto, lo scongiurarono di non farlo. Sotto il suo comando, in tanti anni, non avevano patito affronti, né si erano ritirati senza portare a termine un'impresa. L'avrebbero considerata una vergogna interrompere l'assedio in corso. Era meglio sopportare privazioni di ogni sorta piuttosto che rinunciare alla vendetta dei cittadini romani massacrati a Cenabo dalla slealtà dei Galli. Simili considerazioni vennero espresse ai centurioni e ai tribuni militari perché le riferissero a Cesare. Quando già accostavano le torri alle mura, Cesare venne a sapere dai prigionieri che Vercingetorige, terminato il foraggio, aveva spostato il campo e si era avvicinato ad Avarico. Alla testa della cavalleria e della fanteria leggera, abituata a combattere tra i cavalieri, si era diretto dove riteneva che il giorno seguente i nostri si sarebbero recati in cerca di foraggio e si apprestava a un'imboscata. Saputo ciò, a mezzanotte, Cesare parte in silenzio e giunge al campo nemico la mattina successiva. I Galli, immediatamente informati dell'arrivo di Cesare dagli esploratori, nascosero i carri e le salmerie nel folto dei boschi, poi dispiegarono tutte le truppe in una zona elevata e aperta. Appena lo venne a sapere, Cesare ordinò di radunare in fretta i bagagli e di preparare le armi. Il colle si alzava dal basso in dolce pendio. Lo cingeva su quasi tutti i lati una palude difficile da superare e impraticabile, non più larga di 50 piedi. I Galli, tagliati i ponti, si tenevano sul colle, confidando nella loro posizione. divisi per popoli, presidiavano tutti i guadi e i passaggi della palude, pronti a premere dall'alto i romani impantanati se avessero tentato di varcarla. Così chi avesse notato solo la vicinanza di due eserciti avrebbe ritenuto i nemici risoluti allo scontro a condizioni uguali o quasi, ma chi avesse considerato la disparità delle posizioni avrebbe capito che il loro farsi ostentamente vedere era una vana simulazione. I legionari, irritati che il nemico riuscisse a reggere alla loro vista così da vicino, chiedono il segnale d'attacco, ma Cesare spiega quante perdite, quanti uomini valorosi ci sarebbe inevitabilmente costata la vittoria. Vedendoli così pronti ad affrontare qualsiasi pericolo per la sua gloria, avrebbe dovuto essere tacciato di estrema ingiustizia, se non avesse tenuto alla loro vita più che alla propria. Così, dopo aver confortato i soldati, quel giorno stesso li riconduce all'accampamento e inizia a impartire le rimanenti disposizioni per l'assedio della città. Appena ritorna tra i suoi, Vercingetorige viene accusato di tradimento. Aveva spostato il campo troppo vicino ai romani, si era allontanato con tutta la cavalleria, aveva lasciato truppe così numerose senza un capo,
Access big savings every day, all in the Kroger app. Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Sua partenza erano piombati tanto tempestivi e rapidi romani, tutto ciò non poteva essersi verificato per caso o senza un piano prestabilito. La verità era che preferiva regnare sulla Gallia per concessione di Cesare piuttosto che per beneficio loro. A tali accuse così Vercingetorige risponde: se aveva mosso il campo dipendeva dalla mancanza di foraggio e loro stessi lo avevano sollecitato. Si era sì avvicinato troppo ai romani, ma lo aveva indotto la posizione vantaggiosa, che da sola permetteva la difesa senza bisogno di fortificazioni. Non si doveva poi rimpiangere l'apporto della cavalleria nelle paludi, quando era stata utile laddove l'aveva condotta. Quanto al comando, alla sua partenza non l'aveva lasciato a nessuno deliberatamente, per evitare che il capo designato fosse indotto all'ardore della moltitudine allo scontro, che tutti desideravano. Lo vedeva per la debolezza del carattere e perché incapaci di sopportare più a lungo le fatiche della guerra. Se i romani erano intervenuti guidati dal caso, bisognava ringraziare la fortuna. Se erano stati richiamati dalle informazioni di un delatore, si doveva essere grati a costui, perché così dall'alto i Galli avevano potuto constatare quanto fossero pochi e codardi i romani, che non avevano osato misurarsi e si erano vergognosamente ritirati nell'accampamento. Non aveva affatto bisogno di ricevere da Cesare con il tradimento il comando che poteva ottenere con la vittoria, ormai nelle mani sue e di tutti i Galli. Anzi, era disposto a deporre la carica se pensavano di avergli concesso un potere troppo grande rispetto alla salvezza che da lui ricevevano. «E perché comprendiate la sincerità delle mie parole?» esclamò. Ascoltate i soldati romani. Introduce alcuni servi catturati pochi giorni prima mentre entrarono in cerca di foraggio e torturati con la fame e le catene. I servi, già istruiti in precedenza su cosa dovevano rispondere, si dichiararono legionari. Erano usciti di nascosto dal campo, spinti dalla fame e dalla mancanza di viveri, nella speranza di trovare nelle campagne un po' di grano o bestiame. Tutto l'esercito versava nelle stesse condizioni di precarietà. Nessuno aveva più forze ormai, né poteva reggere alla fatica dei lavori. Perciò il comandante aveva deciso che, se l'assedio non sortiva effetto, dopo 3 giorni avrebbe ritirato l'esercito. Vercingetorige aggiunge: «Ecco i benefici che io vi ho procurato, e voi mi accusate di tradimento. Grazie a me, senza versare una goccia di sangue, ora vedete annientato dalla fame un esercito forte e vittorioso. E quando si ritirerà vergognosamente in fuga, ho già provveduto in modo che nessun popolo lo accolga nelle proprie terre». Tutta la moltitudine acclama e, secondo il loro costume, fa risuonare le armi, come di solito fanno quando approvano il discorso di qualcuno. Vercingetorige era il capo supremo, non si doveva dubitare sulla sua lealtà, né era possibile condurre le operazioni con una strategia migliore. Decidono di inviare in città 10.000 uomini scelti tra tutte le truppe, ritenendo inopportuno delegare ai soli biturgi la lotta per la salvezza comune. Capivano che la loro sarebbe stata la vittoria finale, se la città non cadeva. Allo straordinario valore dei nostri soldati, i Galli opponevano espedienti d'ogni sorta. Sono una razza molto ingegnosa, abilissima nell'imitare e riprodurre qualsiasi cosa abbiano appreso da chiunque. Infatti dalle mura rimuovevano le falci per mezzo di lacci e, quando le avevano ben serrate nei loro nodi, le tiravano all'interno mediante argani. Provocavano frane nel terrapieno scavando cunicoli con tanta maggiore abilità, in quanto nelle loro regioni ci sono molte miniere di ferro, per cui conoscono e usano ogni tipo di cunicolo. Poi, lungo tutto il perimetro di cinta, avevano innalzato torri e le avevano protette con delle pelli. Inoltre, di giorno e di notte, operavano frequenti sortite, nel tentativo di appiccare il fuoco al terrapieno o di assalire i nostri impegnati nei lavori. E quanto più le nostre torri ogni giorno salivano, grazie al terrapieno, tanto più i Galli alzavano le loro con l'aggiunta di travi. Infine, utilizzando pali dalla punta acutissima indurita dal fuoco, pece bollente e massi enormi bloccavano i cunicoli aperti dai nostri e ci impedivano di accostarci alle mura. Le mura dei Galli sono tutte costruite all'incirca così. Pongono a terra, su tutta la lunghezza della cinta, travi ad essa perpendicolari, a un intervallo regolare di 2 piedi. Ne collegano all'estremità e all'interno le ricoprono con molta terra. I suddetti spazi tra l'una e l'altra trave li chiudono all'esterno con grosse pietre. Una volta inserite e ben connesse le prime travi, sopra ne aggiungono un'altra serie, facendo in modo che mantengano la stessa distanza e non si tocchino, ma che ciascuna, a pari intervallo, poggi sulle pietre frapposte e risulti saldamente unita. Così, di seguito, tutta l'opera viene costruita fino all'altezza voluta. Le mura, per forma e varietà, non hanno un aspetto sgradevole con questa alternanza di travi e massi che conservano paralleli i propri ordini. Al tempo stesso risultano molto utili ed efficaci per la difesa della città, perché la pietra le preserva dagli incendi, il legno le difende dall'ariete che non può spezzare o sconnettere le travi, unite in modo continuo all'interno per una lunghezza di 40 piedi in genere. Tutto ciò rendeva difficile l'assedio, ma i nostri, pur frenati continuamente dal freddo e dalle piogge incessanti, lavorarono senza sosta. Superato ogni ostacolo, in 25 giorni costruirono un terrapieno lungo 330 piedi e alto 80. L'opera raggiungeva quasi le mura nemiche. Cesare, come al suo solito, vegliava sul luogo dei lavori e incitava i soldati a non fermarsi neppure per un istante. Ma ecco che poco prima di mezzanotte si vide uscire del fumo dal terrapieno. I nemici gli avevano dato fuoco da un cunicolo. Mentre da tutte le mura si levavano alte grida, i Galli contemporaneamente tentarono una sortita dalle 2 porte ai lati delle torri. Altri, dall'alto della cinta, lanciavano sul terrapieno fiaccole e legna secca, cospargendole di pece e di altre sostanze infiammabili. Era ben difficile decidere dove dirigersi, dove recare aiuto. Tuttavia, per abitudine di Cesare, 2 legioni stavano sempre allerta di fronte all'accampamento, mentre parecchi a turno continuavano i lavori. Così, rapidamente accadde che parte dei nostri tenesse testa ai nemici usciti dalla città, parte ritraesse le torri e scendesse il terrapieno, mentre il grosso dell'esercito presente al campo accorreva per estinguere l'incendio. Si combatteva in ogni settore, quando era trascorsa ormai la parte restante della notte. Nei nemici, man mano, si rafforzava la speranza di vittoria, tanto più che vedevano i plutei delle torri distrutti dal fuoco e intuivano le difficoltà dei nostri, che dovevano uscire allo scoperto per portar soccorso. Forze fresche nemiche via via davano il cambio a chi era stanco ed erano convinti che tutte le sorti della Gallia dipendessero da quel frangente. Allora, sotto i nostri occhi, accadde un fatto degno di ricordo che crediamo di non dover tacere. Davanti a una porta della città, un gallo scagliava in direzione di una torre palle di sego e pece passate di mano in mano. Trafitto al fianco destro dal dardo di uno scorpione, cadde senza vita. Uno dei più vicini scavalcò il compagno morto e ne prese il posto. Quando anch'egli, allo stesso modo, cadde colpito dallo scorpione, gli subentrò un terzo e al terzo un quarto. I difensori non abbandonarono quella posizione fino a che, estinto l'incendio sul terrapieno e respinto il loro attacco in tutto quel settore, la battaglia non ebbe termine. I galli le provarono tutte, ma senza successo. Il giorno seguente decisero di evacuare la città su consiglio ed ordine di Vercingetorige. Speravano che la manovra non costasse loro gravi perdite, se tentata nel silenzio della notte. Il campo di Vercingetorige infatti non era lontano dalla città e una palude che si frapponeva interminabile ritardava l'inseguimento dei romani. Già si apprestavano di notte alla ritirata quando all'improvviso le madri di famiglia scesero nelle strade, si gettarono in lacrime ai piedi dei loro e li scongiurarono con preghiere d'ogni sorta di non abbandonare alla ferocia nemica le loro stesse e i figli comuni che non potevano fuggire deboli com'erano per il sesso o per l'età. Quando videro che gli uomini non recedevano dalla decisione, in caso di pericolo estremo in genere il timore non lascia spazio alla compassione, cominciarono a gridare e a segnalare ai romani la fuga. I galli, preoccupati che la cavalleria romana li prevenisse e occupasse le strade, rinunciarono al loro proposito. Il giorno successivo, quando Cesare aveva già spinto in avanti una torre e raddrizzato il terrapieno che aveva cominciato a costruire, si abbatté un violento acquazzone. Cesare la considerò una circostanza favorevole per risolversi ad attaccare, perché vedeva le sentinelle nemiche disposte sulle mura con minor cautela. Così ai suoi diede ordine di rallentare leggermente i lavori e mostrò loro che cosa dovevano fare. Di nascosto preparò le legioni al di qua delle vine. Le esortò a raccogliere una buona volta, dopo tante fatiche, il frutto della vittoria. Promise ricompense per i primi che avessero scalato le mura e diede il segnale ai soldati. I nostri si lanciarono repentinamente all'attacco da tutti i lati e in breve si riversarono sulle mura. I nemici, atterriti dall'attacco improvviso, furono scacciati dalle mura e dalle torri. Si attestarono nel foro e nelle zone più aperte, disponendosi a cuneo, decisi ad affrontare in uno scontro regolare i nostri se fossero venuti avanti. Quando videro che nessuno scendeva in campo aperto, anzi i nostri li circondavano lungo tutto il muro di cinta, temendo di perdere ogni via di scampo, gettarono le armi e si slanciarono verso le parti estreme della città, senza mai fermarsi. Qui, chi si accalcava per via delle porte strette venne ucciso dai legionari, gli altri già usciti furono massacrati dai cavalieri. Ma nessuno dei nostri pensò al bottino. Aizzati dalla strage di Cenabo e dalla fatica dell'assedio, non risparmiarono né i vecchi, né le donne, né i bambini. Insomma, del numero totale dei nemici, circa 40.000, appena 800, che ai primi clamori fuggirono dalla città, raggiunsero salvi Vercingetorige. Costui li accolse a notte fonda, in silenzio, perché temeva che il loro arrivo al campo e la compassione della folla provocassero una sedizione. Dispose lontano, lungo la via, i compagni d'arme e i principi dei vari popoli, con l'incarico di smistarli e di condurli dai loro nelle zone del campo assegnate a ciascuna gente fin dall'inizio. L'indomani, convocata l'assemblea, li consola ed esorta a non perdersi affatto d'animo, a non lasciarsi turbare dalla sconfitta. I romani non avevano vinto né col valore né in campo aperto, ma solo grazie a una certa loro abilità e perizia nell'arte dell'assedio, di cui i galli erano inesperti. Era in errore chi in guerra si aspettava solo successi. Non era mai stato fautore della difesa di Avarico, loro stessi ne erano testimoni. L'imprudenza dei Biturgi e l'eccessiva compiacenza degli altri l'avevano portato alla sconfitta. Tuttavia, vi avrebbe posto rimedio ben presto, con successi molto più importanti. Infatti, sarebbe stata sua cura guadagnare alla causa i popoli che dissentivano dagli altri Galli e formare un consiglio unico di tutto il paese, alla cui unità d'intenti non avrebbe potuto resistere neppure il mondo intero. Ed era ormai cosa fatta, ma per la salvezza comune era giusto, intanto, che si decidessero a fortificare il campo per resistere con maggiore facilità ai repentini attacchi dei nemici. Il discorso non riuscì sgradito ai Galli, soprattutto perché Vercingetorige non si era abbattuto dopo un rovescio così grave, non si era rintanato né sottratto alla vista della gente. Si pensava che sapesse prevedere e presentire nell'animo più degli altri, perché quando le cose non erano ancora compromesse, aveva prima consigliato di incendiare Avarico, poi di evacuarla. E come gli insuccessi indeboliscono il prestigio degli altri comandanti, così al contrario, dopo la sconfitta, la dignità di Vercingetorige cresceva di giorno in giorno. Al contempo si sperava nella sua garanzia circa l'alleanza con gli altri popoli. Allora, per la prima volta i Galli cominciarono a fortificare l'accampamento. Uomini non avvezzi alle fatiche, si erano convinti a tal punto da credere di dover ubbidire a qualsiasi ordine. E non meno di quanto avesse garantito, Vercingetorige rivolgeva ogni suo pensiero a come unire a sé i rimanenti popoli e ne allettava i capi con doni e promesse. Sceglieva persone adatte allo scopo, ciascuna capace di guadagnarli alla causa con la massima facilità, o grazie alla sottile eloquenza, o per ragioni d'amicizia. Rifornisce di armi e vestiti i reduci di Avarico. Allo stesso tempo, per ricompletare i ranghi dopo le perdite subite, esige dai vari popoli un determinato contingente di soldati, ne fissa l'entità e la data di consegna. Ordina il reclutamento e l'invio di tutti gli arcieri, numerosissimi in Gallia. Con tali misure in breve rimedia alle perdite di Avarico. Nel frattempo, il re dei Nitobrogi, Teutomato, figlio di Ollovicone, che aveva ricevuto dal nostro senato il titolo di amico, raggiunge Vercingetorige con una forte cavalleria e truppe assoldate in Aquitania.
Access big savings every day, all in the Kroger app. Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. And now, save 50% on the new Sleep Number limited edition smart bed. Limited time. Exclusively at a Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.